E con la riforma agraria, in fin dei conti, com'è andata?
È un fallimento. Gli agrari si sono tenuti le terre migliori. E i contadini che per averle si erano impegnati pure i muri, sono andate solo le pietre.
Quella è Sciara. Lì hanno ammazzato il compagno Salvatore Carnevale. Dietro quella montagna hanno ammazzato Placido Rizzotto, grande sindacalista. Il cadavere l'hanno buttato là, in una crepa della Rocca Busambri. Lì verso Campo Reale hanno ammazzato il segretario della Confederterra, Cangelosi. Vedi quel paese? Quella è Sciacca. Lì i mafiosi ammazzarono a Curzio Miragli.
Sindacalista?
Sì. E lì hanno ammazzato Epifanio Lipuma, capolega contadino.
C'è una scena in un film di Valentino Orsini e Paolo Vittorio Taviani che si intitola Un uomo da bruciare. È la scena finale. C'è un personaggio che si chiama Salvatore Carnevale ed ha il volto appassionato ed intenso di Gian Maria Volontè. Ha visto qualcosa, Salvatore Carnevale, qualcosa che l'ha spaventato. Resta per un momento immobile, poi all'improvviso si mette a correre, ma si sente un colpo di fucile e l'uomo cade a terra. È la scena finale, ma il film avrebbe potuto continuare anche dopo la parola fine, con l'immagine del vero Salvatore Carnevale, che aveva 30 anni e faceva il sindacalista a Sciara, in provincia di Palermo. L'immagine di un uomo steso nella polvere. Alle 8 del mattino del 16 maggio 1955 un contadino bussa alla porta della caserma dei carabinieri di Sciara. Dice che stava percorrendo una stradina in una località che si chiama Cozze Secche, quando all'improvviso il suo mulo si era imbizzarrito e non ne aveva più voluto sapere di proseguire. Per terra, in mezzo alla stradina, c'era un uomo. I carabinieri prendono la campagnola e corrono sul posto. C'è un uomo a terra, è morto, è stato ucciso a colpi di fucile. E non solo, non è stato soltanto ucciso. Lo hanno massacrato, gli hanno sparato 6 colpi con 2 fucili diversi, colpi a pallettoni, al fianco, alla schiena, in testa e in faccia. E i colpi in faccia gli sono stati sparati così da vicino che le borre, quei dischetti di cartone che nelle cartucce tengono compressi la polvere e i pallini e che vengono espulsi dalla canna al momento dello sparo, gli sono finiti in testa. Sono colpi particolari quelli, sono colpi di grazia. L'uomo è un giovane di Sciara che lavora in una cava di pietra. Un giovane molto conosciuto perché fa attività politica e sindacale. Si chiama Salvatore Carnevale.
Sciara è un piccolo paese che agli inizi degli anni 50 vede per la prima volta in campo un movimento contadino organizzato che si batte per alcuni diritti elementari. Prima di tutto è il diritto al lavoro, poi il diritto ad avere anche assegnata la terra che in gran parte è di proprietà delle famiglie nobiliari, della famiglia nobiliare, la famiglia Notarbartolo, che è da secoli è insediata nel territorio. Un movimento contadino che ha alla testa dei braccianti, che ha soprattutto alla testa un autodidatta che è Salvatore Carnevale.
Salvatore Carnevale arriva a Sciara da un paese in provincia di Messina assieme alla madre. Salvatore Carnevale fa il bracciante, ma è anche molto impegnato politicamente, nel movimento contadino e nel Partito Socialista. La legge ha stabilito che i raccolti devono essere divisi tra proprietari e contadini, 40% ai proprietari e 60% ai contadini. Ma per farla applicare bisogna trattare con gli amministratori della principessa Notarbartolo, che possiede tutte le terre, 1400 ettari che circondano un paesino di 2500 abitanti. E poi ci sono le terre da assegnare, secondo i decreti Gullo e la riforma agraria. E anche lì bisogna trattare, manifestare, occupare. Sono occupazioni simboliche, ma già costano a Salvatore un arresto da parte dei carabinieri. Allora Salvatore Carnevale se ne va, emigra, va ad Arezzo, dove lavora come muratore e si mette anche a studiare. Quando torna a Sciara, riprende l'attività di sindacalista e l'occupazione delle terre.
Diceva le cose per come erano. Se ci difendiamo guadagniamo, se non ci difendiamo perdiamo ogni diritto.
C'è un'impresa di costruzioni di Reggio Emilia che ha aperto un cantiere a Sciara. Si serve di una cava di pietra che si trova sulle terre di proprietà della principessa Notarbartolo. È lì, alla cava di pietra della ditta Lambertini, che Salvatore si fa assumere come operaio. Le condizioni di lavoro non sono buone. 11 ore, mal pagate, mai regolarmente, tanto che a volte bisogna aspettare dei mesi per ricevere il salario. E naturalmente non si può dire nulla. Salvatore organizza una commissione interna tra i lavoratori della cava e assieme decidono uno sciopero, al quale aderiscono 30 operai su 72. Lo sciopero avviene il 13 maggio. 3 giorni dopo, il 16 maggio, Salvatore sta andando a lavorare alla cava la mattina presto, quando viene ammazzato. A Sciara arrivano il vicequestore Ribizzi della polizia e il tenente colonnello Giannone dei carabinieri. La prima cosa che fanno è fermare 8 persone, 8 compagni di lavoro di Salvatore Carnevale. La tesi, infatti, è che l'omicidio sia maturato nell'ambiente di lavoro di Salvatore, che ad ucciderlo, insomma, siano stati dei suoi compagni che non erano d'accordo con lo sciopero. Non è vero. Gli uomini fermati hanno tutti un alibi e con l'omicidio di Salvatore Carnevale non c'entrano niente.
E mischino, perché l'ammazzaro? L'ammazzaro perché era solo, solo. Sì, tanti compagni erano, ma il giorno che lui se ne andava a lavorare aveva un auto assieme. La povera mamma piangeva. Mio figlio dice lavorava e lottava assieme ai contadini, a tutti i braccianti, però un diritto. Mio figlio dice niente nebbe. Mio figlio solo un nebbe dice che l'ha ammazzato. Prima ci spararono due cianco, poi ci spararono qua per figurare tutto questo. Non esisteva più.
C'è una testimonianza. È un compagno di lavoro di Salvatore che si chiama Filippo Rizzo. Rilascia la sua testimonianza in diverse occasioni ai carabinieri, contraddicendosi per paura e reticenza. Rizzo dice di essere uscito da Sciara alle 5:20, in compagnia di un amico, tutti e due sullo stesso muro. C'è un uomo che cammina più avanti, nella penombra dell'alba. Arrivati ad un abbeveratoio, l'amico si ferma col mulo e Rizzo prosegue verso la cava. Ma all'improvviso sente sparare 5 o 6 colpi in rapida successione. Vede anche scappare un uomo con una giacca chiara, pantaloni scuri, un berretto con la visiera e una benda nera sul viso. L'uomo corre curvo e Rizzo non riesce a vedere chi sia. Rizzo torna indietro e incontra l'amico con il mulo, che gli chiede cosa sia successo. E allora Rizzo gli dice che hanno ammazzato l'uomo che avevano visto davanti a loro. Turiddu lo chiama, Salvatore, Salvatore Carnevale. Ma c'è un'altra testimonianza che viene da una persona molto importante in questa storia, la madre di Salvatore, Francesca Serio. Francesca Serio è arrivata a Sciara da Messina con Salvatore dopo essersi separata dal marito. Separata dal marito è una cosa strana per l'Italia di allora e soprattutto per la Sicilia. Ma Francesca Serio è una donna forte e decisa. Di lei c'è un ritratto fatto dallo scrittore Carlo Levi, che la racconta come una donna di una bellezza dura, asciutta, violenta, opaca come una pietra, spietata, apparentemente disumana. È una donna appassionata la signora Francesca e vuole sapere chi ha ucciso suo figlio Salvatore. La prima cosa che fa è un esposto alla Procura Generale di Palermo e al comando della Legione dei Carabinieri. Nell'esposto chiede che le indagini passino a Palermo, perché né la polizia né i carabinieri di Sciara ce la faranno mai a superare omertà e pressioni. Poi ricostruisce tutta la storia di Salvatore, la sua militanza politica e la sua attività sindacale. Ma soprattutto la signora Francesca parla di minacce. Minacce ricevute da lei per conto di suo figlio e minacce ricevute direttamente da Salvatore. Un giorno a Salvatore si avvicina un uomo che lo prende da parte e gli dice che è meglio che la smetta con l'attività politica, perché se insiste finirà per riempire una fossa. Salvatore gli risponde che se devono ucciderlo lo facciano pure, ma chi ammazza lui ammazza Gesù Cristo. Risponde duramente Salvatore, ma la minaccia lo ha spaventato e anche molto.
E allora mio figlio arrivò a casa. Ho detto, arrivò un po' agitato. Questo dice, che cosa hai? Dice, sta ci vuole per mangiare? Se no, non so un pochettino se ci vuole. Dice, ma che cosa hai? Dice, niente. Ti avessi salato qualcuno? Dice, no, dice, io non mi scelgo mai con nessuno, dice. Finché non vanno con le mani, dice. E allora, mentre mangiava, che faceva? Ah, cioè, a me non mi convince nessuno, dice. E certo, una povera madre, avendo questo povero giovo solo, soltanto. Ma che cosa hai? Lo posso sapere io che cosa hai? No, niente. E allora domani che ti succede? Qualche cosa ci dia, non so niente, dice. Che cosa devo dire? Niente. E mi contò questo fatto, che sono chiamato al fondo del paese e ci disse queste parole che ricevo.
Alla fine del suo esposto, la signora Francesca dice una cosa molto chiara. Suo figlio Salvatore è stato ammazzato per la sua attività di sindacalista alla cava e ad ammazzarlo è stata la mafia.
Siamo agli inizi degli anni 50 quando vi è il passaggio della mafia dal feudo ad altri interessi. Carnevale, infatti, quando viene ucciso ha già attraversato la stagione della battaglia per la terra, è iniziato una nuova campagna, una nuova battaglia che è quella per i diritti sindacali dentro la cava. Paga e muore per questo, paga e muore nel momento in cui la mafia si sta trasformando da mafia che era legata agli interessi agrari in una mafia che è legata ai nuovi interessi, all'edilizia, ai nuovi interessi agli appalti pubblici.
Sciara è un piccolo paese di 2500 abitanti, ma ha una sua mafia, che dipende dalle famiglie più importanti di Caccamo. A capo della mafia di Sciara c'è Giorgio Panzeca, che lavora come gabellotto nel feudo della principessa Notarbartolo. Sotto di lui ci sono Luigi Tardibuono, Antonio Mangiafridda e Giovanni Di Bella, tutti e tre dipendenti del feudo in cui si trova la cava. La procura di Palermo crede alla signora Francesca e comincia ad indagare sulla pista mafiosa. È sospetta la dinamica dell'omicidio con quei colpi di grazia. È sospetta la presenza di Panzeca alla cava quella mattina a chiedere notizie del delitto. I carabinieri scoprono che proprio il giorno prima del delitto, Panzeca e gli altri tre si erano riuniti in un baglio, un casolare di campagna, nel fondo Notarbartolo. Nel baglio, tra l'altro, si trova la caserma dei carabinieri di Sciara. Perché si erano riuniti Panzeca e gli altri? Per parlare degli affari della cava, dice Panzeca. Salvatore è stato ucciso alle 6 del mattino, lo stabiliscono i carabinieri. C'è un testimone che lo ha visto uscire dal paese alle 5.25. Lo sa perché stava controllando l'orologio e da lì alla cava, i carabinieri fanno la prova più volte, ci vogliono 36 minuti. Panzeca ha un alibi. All'ora del delitto si trovava alla cava a controllare l'uscita dei camion. Ma è un alibi strano, perché ci si trovava fino dalle 4, un'ora prima che i camion cominciassero ad uscire. Di Bella dice di avere un alibi. Era al bar a fare colazione, ma il suo alibi non regge, perché il barista dice di non averlo visto prima delle 8. Anche Tardibuono dice di avere un alibi. Era a casa, con i muratori, ma anche il suo alibi non regge. I muratori lo hanno visto soltanto alle 7. E Mangiafridda? Mangiafridda un alibi proprio non ce l'ha. Saltano fuori anche dei testimoni che cominciano a parlare. C'è Rizzo, l'operaio che stava andando alla cava col suo amico sul mulo e che diceva di aver visto un uomo correre curvo dopo gli spari. Rizzo dice il nome di quell'uomo, è quello di Tardibuono. E c'è anche un altro testimone, Salvatore Esposito, che dice di aver visto due persone con il fucile scappare dal luogo del delitto, Tardibuono e Di Bella. Il processo inizia il 18 marzo 1960 e come succedeva spesso per i processi di mafia, per legittima sospicione, non si tiene a Palermo ma da un'altra parte, a Santa Maria Capo a Vetere in Campania. Dietro le sbarre ci sono i quattro campieri del fondo Notarbartolo. Il processo però si ferma subito per una perizia su un fucile che ci impiega un anno e mezzo ad arrivare. Quando riprende, Rizzo ha già cambiato più volte la sua versione. Infatti è successo qualcosa di strano quando ha rilasciato la sua deposizione nella stazione dei carabinieri di Termini Imerese. Dopo aver rilasciato la deposizione in cui accusa Tardibuono, Rizzo è stato messo in cella, ma proprio assieme a Tardibuono. Quando ne è uscito, ha cambiato la sua versione. Le prove però reggono. Il 21 dicembre 1961 la Corte d'Assise condanna Panzeca e Mangiafrida come i mandanti dell'omicidio di Salvatore Carnevale e condanna Di Bella e Tardibuono come gli esecutori materiali. C'è l'appello però, e in appello le cose cambiano. Al processo ci vanno soltanto Panzeca, Mangiafrida e Di Bella, perché Tardibuono nel frattempo è morto in carcere. Il processo si tiene il 21 febbraio 1963 presso la Corte d'Assise d'Appello di Napoli. I difensori degli imputati dicono che si tratta di una montatura politica architettata dalla sinistra per screditare i loro assistiti e che il vero movente dell'omicidio Carnevale va ricercato in un affare di cuore, una donna di cui Salvatore era innamorato e che era anche la donna di un mafioso che poi è morto. Se invece si tratta di un affare politico, allora sono stati i compagni di Salvatore che non erano d'accordo sullo sciopero. I giudici non credono né a Rizzo né a Desposito e li ritengono poco attendibili. Non solo. Dicono che pensare che la riunione al Baglio Notarbartolo sia stata fatta per decidere l'omicidio di Salvatore è un atto di fantasia. Come è fantasia pensare che i baroni abbiano affidato l'incarico di gabellotti a dei mafiosi. Ma soprattutto si chiedono i giudici cos'è un mafioso, chi è un mafioso.
Sembra difficile all'opinione pubblica stabilire un rapporto organico tra i grandi proprietari e la mafia che viene rappresentata nella comune opinione come pure semplice delinquenza. E quindi la gente si domanda, ma come fanno degli onesti, presumibilmente onesti proprietari, per giunta dotati talvolta di cultura e di certa e di sicura autorevolezza sociale, ad avere collegamenti così pericolosi e così turpi con un mondo che esprime ed esercita soltanto violenza? Cosa lega questi due elementi, la proprietà da una parte e dall'altra, il tessuto delinquenziale della mafia? Beh, io dico che li lega una originaria complicità di cui l'opinione pubblica stenta a rendersi conto. Soprattutto in certe fasi della storia siciliana, la mafia è stata la proprietà e la proprietà è stata la mafia. Cioè, le due realtà sono state fortemente legate da interessi indivisibili.
Il 14 marzo arriva la sentenza. Tutti assolti per insufficienza di prove. A questo punto a non starci è la procura, che ricorre in Cassazione, e la signora Francesca, che continua a voler sapere chi ha ucciso suo figlio Salvatore.
Allora, quale questa mi può bene mia di potermi comportare, di potermi rassegnare? La morte solo, quando muoio allora sì. Non sogno più poca, allora mi rassegno. Ma mentre sono vivo non mi posso rassegnare nemmeno.
In Cassazione, al processo per la morte di Salvatore Carnevale, in un certo senso c'è la storia d'Italia. Non della Sicilia o della mafia o di quelli che le si sono opposta e sono morti, come Salvatore Carnevale, Accursio Miraglia o Placido Rizzotto. C'è anche qualcosa di più, simbolicamente. Al processo sono presenti due futuri presidenti della Repubblica. Panzeca, Mangiafrida e Di Bella sono difesi dall'avvocato Giovanni Leone. Sui banchi della parte civile, come osservatore della direzione nazionale del PSI, c'è Sandro Pertini. Vince Giovanni Leone. Il sostituto procuratore generale della Cassazione è Tito Parlatore, quello che dice che la mafia non è argomento da tribunale ma da conferenze, che è un fatto culturale, insomma. Il 13 febbraio 1965 vengono assolti tutti per insufficienza di prove.
Quel mascalzone che era accanto a Salvatore, e vitte in pace che fu che ci sparò a canone, non posso parlare. Miembe. Si vede che... Ma qualunque tutta questa gente sono tutti deceduti, non ci sta nessuno più.
Io le perdono. Ehi, che sogno Dio. Dio la va a perdonare. La giustizia dei mondi c'ha la compassione. Io non ho compassione. Fino al punto dei morti io non li perdono.
La signora Francesca, che non si è mai tolta dalla testa il velo nero del lutto, è morta senza vedere in galera chi ha ucciso suo figlio Salvatore, chi lo ha finito sparandogli due colpi in testa e uno in faccia mentre stava morendo sulla strada per la cava di pietra. Qui finisce la nostra storia. La storia di uomini che sono morti per quello in cui credevano e di altri uomini che li hanno ammazzati. Di una mafia che comincia ad impadronirsi dei campi dei baroni e poi finirà per mettere le mani sulle industrie e sugli appalti. E di come ci sia sempre stato qualcuno che abbia creduto che si poteva, che si doveva, fare politica con le armi e con i morti.
Avete sentito? Le 8 ore, basta chiederle, loro le danno.
Cala la voce.
No, la alzo. Per farmi sentire. Per aprirgli gli occhi. A loro. E a quelli lassù dietro le persiane.
Salvatore.
Don Carmelo, Don Giuseppe, allungate i colli, avete sentito? Iachino le accettò le 8 ore. E poi altri.